Laudetur Jesus Christus.
Il titolo del radiogiornale della Radio Vaticana, il Papa ai Canossiani, in un mondo diviso da egoismi, condividere il dono delle diversità. Una giornata indimenticabile, così il Patriarca Moraglia commenta la visita del Papa ieri a Venezia, presentato anche il programma della prossima visita a Verona. L'attualità internazionale con gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente, da Haiti. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Francesco ha ricevuto stamani i figli della carità e i fratelli di San Gabriele e ha raccomandato agli uni di guardare al crocifisso e alle piaghe dei poveri, agli altri di custodire la variegata internazionalità che contraddistingue l'ordine. Nell'oggi diviso da egoismi e particolarismi, afferma il Papa, le diversità sono doni preziosi da condividere. Ascoltiamo le parole di Francesco nel servizio di Antonella Palermo.
La uniformità uccide, la diversità in armonia fa crescere.
Il Papa lo ribadisce incontrando i due ordini riuniti in capitolo che, ricorda, sono momenti di grazia, eventi sinodali, salvifici, di verifica e rinnovamento, non dimenticando le radici. Per i figli della carità le radici sono quelle della fondatrice, Santa Maddalena di Canossa, di cui si celebrano i 250 anni dalla nascita, di cui tener vivo il carisma, gli occhi rivolti al crocifisso, le braccia aperte verso gli ultimi. Chi non arde non incendia è il tema, e allora il Papa si concede una battuta.
Tristezza quando vedo religiosi che sembrano più vigili del fuoco che uomini e donne con ardore.
Con i figli della carità collaborano laici attivi e coinvolti. Francesco se ne compiace. Con i fratelli di San Gabriele il Papa si sofferma sul coraggio, ben noto al fondatore, nato 350 anni fa, San Luigi Maria de Montfort, che ha consegnato la bussola, Dio, la croce, Maria.
Ed è stata una giornata intensa e ricca di avvenimenti quella passata ieri da Papa Francesco nella sua visita apostolica a Venezia, l'incontro in carcere alla Giudecca, dove è stato installato il padiglione della Santa Sede alla Biennale, poi il discorso con i giovani in campo della salute e infine la messa in Piazza San Marco. Per un bilancio della visita del Pontefice ascoltiamo al microfono di Albise Sperandio, il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia.
Una giornata indimenticabile. Venezia è una città accogliente, storicamente accogliente, ma Venezia è anche una città dell'arte. Il Papa ha voluto iniziare proprio con un gesto di accoglienza nel carcere femminile, ha incoraggiato le ospiti alla speranza, al ricostruire la loro vita, ha voluto salutarle uno a uno, come ha detto poi nella mostra, guardando negli occhi. Ecco.
Poi c'è stato l'incontro con i giovani, e ha saputo raggiungere il cuore dei ragazzi.
Ha lavorato su due verbi, alzarsi e andare. Poi ha anche coniugato in modi diversi, no? Dicendo che non si possono guardare gli altri dall'alto in basso se non in una circostanza, che è quella in cui ci si china su una persona, la si aiuta ad alzarsi.
Dopo Venezia, il Veneto attende ancora il Papa, che sarà a Verona il prossimo 18 maggio. La sala stampa della Santa Sede ha diffuso oggi le tappe della giornata del Pontefice nella città scaligera. Francesco torna quindi in Veneto a meno di un mese di distanza dopo la visita a Venezia di ieri, 28 aprile. Francesco Sabatinelli.
Saranno circa 9 le ore che il Papa trascorrerà a Verona sabato 18 maggio, vigilia di Pentecoste. In una visita dedicata al tema giustizia e pace si baceranno, tratto dal Salmo 85. Il Papa, come indicato dal programma diffuso oggi dalla sala stampa della Santa Sede, decollerà dall'eliporto del Vaticano alle ore 6:30 del mattino per atterrare nel piazzale adiacente allo stadio Bentegodi di Verona alle 8. Subito dopo l'arrivo ci sarà il trasferimento alla Basilica di San Zeno per l'incontro con i sacerdoti consacrati, davanti ai quali Francesco terrà il suo primo discorso. Successivamente, nella piazza omonima di fronte alla chiesa, ad attendere il Papa ci saranno i bambini e i ragazzi ai quali il Pontefice rivolgerà un saluto. Alle 10:15 è previsto l'arrivo all'Arena, dove Francesco presiderà l'incontro Arena di Pace, Giustizia e Pace. Si baceranno, durante il quale risponderà ad alcune domande. Terminato l'incontro, Francesco raggiungerà in auto la casa circondariale di Montorio, dove rivolgerà un discorso agli agenti di polizia penitenziaria, ai detenuti e ai volontari. Subito dopo il pranzo con i detenuti si trasferirà allo stadio Bentegodi per presiedere la messa. Alle 16:45 la partenza per il rientro in Vaticano, previsto alle 18:15.
Al Regina Coeli, al termine della messa a Venezia, il Papa ha levato un appello per Haiti. La comunità internazionale sostenga i lavori del nuovo consiglio presidenziale di transizione, quindi la preghiera per la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, i Rohingya e le tante popolazioni in guerra. E proprio in Medio Oriente gli USA ribadiscono l'opposizione a un'offensiva israeliana su Rafah, nel sud della striscia di Gaza. Sarebbero almeno 27 i palestinesi morti nelle ultime ore in operazioni militari. Ci aggiorna Alessandro Guarasci.
In non operazione militare su Rafah arriva direttamente dal segretario di Stato americano Anthony Blinken, oggi a Riyadh in Arabia Saudita. Non abbiamo ancora visto un piano che ci permetta di credere che i civili possano essere efficacemente protetti, ha detto Blinken a una riunione del World Economic Forum. Ma Blinken critica anche Hamas, affermando che ha davanti a sé una proposta straordinariamente generosa da parte di Israele e in questo momento, dice, l'unica cosa che si frappone tra il popolo di Gaza e un cessate il fuoco è Hamas. Ieri sera il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu per telefono avevano rivisto le trattative in corso per assicurarsi il rilascio degli ostaggi insieme a un immediato cessate il fuoco a Gaza. Sul terreno però proseguono i combattimenti. Almeno 20 persone sono state uccise in attacchi che nella notte hanno preso di mira diversi palazzi e stamani in un bombardamento sarebbero morte altre 7 persone, tutte della stessa famiglia.
Ad Haiti invece il Consiglio di Transizione prova a riportare il paese caraibico sotto controllo delle autorità dopo la dilagante violenza scatenata dalle bande criminali che controllano gran parte del territorio. Il servizio di Luca Collodi.
Haiti cerca di uscire dal caos e dalla violenza partendo dalla stabilità politica. Il Consiglio di Transizione ha preso il potere lo scorso giovedì formalizzando le dimissioni dell'ex primo ministro Henry date l'11 marzo scorso sotto le pressioni delle bande criminali che stanno mettendo ferro e fuoco il paese. Domani l'organismo sceglierà il prossimo presidente nell'ambito degli sforzi volti a ripristinare il controllo delle autorità e a preparare l'attuazione della missione di sicurezza internazionale approvata dall'ONU e che sarà guidata dal Kenya. Gli haitiani chiedono più sicurezza, ma in questi giorni le bande armate hanno minacciato anche il Consiglio di Transizione. Se il governo autorizzerà l'ingresso delle forze guidate dal Kenya, deve sapere che noi le consideriamo come invasori, ha detto il leader del gruppo delle bande armate. Solo da gennaio a marzo più di 2.500 persone sono state uccise o ferite e più di 90.000 sono fuggite dalla capitale a causa delle violenze.
E il ministro della difesa di Mosca ha detto che truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione orientale ucraina di Donetsk, quello di Semyonovka. E intanto il segretario generale della NATO, Stoltenberg, è in visita a Kiev, nella capitale ucraina. A breve si terrà una conferenza stampa con il presidente Zelensky. E in chiusura di giornale continua il nostro viaggio nei penitenziari italiani. Carcere e diritti dei detenuti è questo il nome della Legal Clinic che la Fondazione Severino ha attivato in collaborazione con la LUIS, Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, a tutela delle prerogative fondamentali dei reclusi. Ce ne parla Roberta Barbi.
Fornire ai futuri professionisti del sistema penale gli strumenti adatti per occuparsi di carcere. È l'obiettivo della Legal Clinic, la clinica legale che la Fondazione Severino ha attivato insieme alla LUIS. Ma è solo l'ultima delle iniziative della Fondazione molto attiva negli istituti di pena, con corsi di formazione e professionalizzazione per i ristretti, ma anche presso le aziende, con attività di sensibilizzazione nel campo del reinserimento lavorativo. L'avvocato Eleonora Di Benedetto, consigliera e anima della Fondazione, ci racconta che percezione c'è fuori del mondo carcere.
Purtroppo molto spesso non si pensa proprio al mondo carcere, non si ha la benché minima idea di quello che accade quando queste persone condannate vanno a finire dentro. È un mondo ricco di umanità. Io sono rimasta molto colpita parlando con un avvocato che mi ha detto: per fare l'avvocato che va in carcere bisogna avere un grande cuore, perché in realtà poi tanti di questi casi li segui anche proprio perché ti appassioni.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e da Michele Raviari in studio, grazie per l'attenzione, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana, l'informazione torna alle ore 15.